Vediamo ora come si sono studiati i fattori di forma dei nucleoni. Il primo studio sperimentale estensivo che ha permesso di studiare questi fattori di forma si è avvalso di urti elastici nei quali elettroni venivano mandati a sbattere contro dei nuclei, e si misurava, ovviamente in tal modo, la distribuzione di carica elettrica nei nuclei. Come è intuitivo, il livello di raffinatezza nello studio dipendeva anche dall'energia dei proiettili, ovvero sia degli elettroni. Soprattutto quando si voleva andare a sondare l'interno del nucleone, cercare di capire quindi se il nucleone aveva una sottostruttura. Al crescere dell'energia dei fasci si è quindi riusciti a studiare quella che viene chiamata la fisica degli urti profondamente anelastici, che ha permesso di individuare la struttura a partoni dei nucleoni. Il nome partoni è stato pensato da Richard Feynman. E ovviamente danno l'idea di un qualcosa di non ben definito che però aggregandosi compone un nucleone. Con gli sviluppi successivi delle tecniche di accelerazione ci si è avvalsi di fasce anche diverse da quelle costituite da elettroni, fasce di muoni ad esempio. Ricordiamo che il muone è visto come un elettrone pesante sostanzialmente. L'utilizzo successivo anche di fasce di neutrini, oltretutto sempre più energetici, ha permesso di studiare ancora più a fondo la struttura dei nucleoni, soprattutto tenendo conto del fatto che i neutrini sono neutri e l'unico tipo di interazione a cui danno luogo è legata all'interazione debole. Le reazioni studiate nei processi anelastici sono quindi del tipo leptone più nucleone, che dà come risultato dell'interazione un altro leptone più un sistema dronico che sia sperimentalmente osservato. Il risultato fondamentale che venne da questi studi fu sostanzialmente che i risultati finali si possono interpretare come l'urto fra il leptone incidente e un costituente fermionico puntiforme presente all'interno del nucleone, ovvero quello che Feynman, appunto, come abbiamo detto poc'anzi, ha chiamato partone e che poi è stato identificato o con un quark o con un antiquark. Se poi immaginiamo che l'energia del leptone incidente sia veramente molto grande, si può anche trascurare l'interazione mutua fra i partoni di uno stesso nucleone, anche se risultano confinati al suo interno, e interpretare quindi l'urto profondamente anelastico ad alta energia come un urto diretto fra il leptone e il partone. L'urto anelastico di un leptone carico su un nucleone è mediato chiaramente dallo scambio di un fotone virtuale. E ne potete vedere la schematizzazione nei diagrammi di Feynman riportati in figura, dove in alto si vede l'urto fra l'elettrone, il muone e il generico nucleone, mentre invece in basso si vede come l'urto fra l'elettrone e il muone abbia luogo su un particolare quark del nucleone. La diffusione elastica di elettroni da nuclei leggeri dà quindi informazione sui mattoni costitutivi dei nuclei, ovvero sia i protoni e i neutroni. Le dimensioni lineari dei nucleoni sappiamo essere dell'ordine di poco meno di un fermi, e di conseguenza per studiare la loro struttura è necessario utilizzare particelle con energie molto alte, dell'ordine di qualche centinaio di MeV, talvolta sino ad alcuni GeV, quindi energie che sono esattamente dello stesso ordine di grandezza dell'equivalente energetico delle masse dei nucleoni. Questo implica che non si può trascurare il rinculo del sistema nel processo e quindi bisogna modificare di conseguenza la densità dello spazio delle fasi all'interno delle relazioni che ci danno le sezioni d'urto. Questo si fa tipicamente aggiungendo un fattore alla forma di Mott delle sezioni d'urto, un fattore che tenga conto delle energie in gioco e che sostanzialmente equivale al rapporto E' su E, dove E è l'energia dell'elettrone nello stato iniziale, ed E' quella dell'elettrone diffuso, similmente se la particella incidente anziché un elettrone è un muone. La sezione d'urto si scrive quindi in questo caso come il prodotto della sezione d'urto di Mott per il modulo quadro del fattore di forma per il rapporto E' su E. Il non poter trascurare l'energia persa dall'elettrone a causa del rinculo fa sì che il fenomeno si debba descrivere utilizzando il quadrato del quadroimpulso, che è Lorentz invariante, il quadroimpulso trasferito naturalmente. E per evitare di lavorare con quantità negative si introduce una quantità pari a meno il quadrato del quadroimpulso e la si indica tipicamente come Q maiuscolo al quadrato. Il fatto che si cerchi di analizzare in modo fine la struttura di un nucleone, il fatto anche che si utilizzino per fare ciò dei proiettili, dei fasci di proiettili molto molto energetici, quindi ad alta velocità, fa sì che la corrente elettrica in qualche modo dovuta al fiotto di proiettili determini un campo magnetico che può accoppiarsi in modo non trascurabile con i momenti magnetici dei bersagli. Si tiene quindi conto dell'interazione fra la corrente associata a ogni elettrone incidente e il momento magnetico del nucleone, che ricordiamoci è espresso come un mezzo per il fattore G che moltiplica E a tagliato fratto il doppio della massa del nucleone. L'interazione magnetica sarà associata all'inversione dello spin del nucleone, ricordiamo il discorso fatto parlando della sezione d'ortodimotto. E la diffusione a 0 gradi non è consistente con la contemporanea conservazione del momento angolare dell'ellicità, quindi sarà preferita in questi casi la diffusione a 180 gradi. Sviluppando il calcolo, ma qui non lo faremo, si ottiene per la sezione d'ortoelastica di elettroni su particelle cariche puntiformi di Dirac, quindi su fermioni, la sezione d'urto che vedete a pagina 5, ovvero sia la sezione d'urto puntiforme su particelle con spin 1/2, è scritta come la sezione d'urto di Mott che moltiplica la quantità in parentesi, ovvero sia 1 più 2 che moltiplica una quantità che chiamiamo tau per la tangente al quadrato di teta mezzi, dove tau altro non è se non il rapporto fra quella Q maiuscola al quadrato che abbiamo definito prima, ovvero sia meno il quadrimpulso trasferito al quadrato, fratto 4 volte il quadrato della massa del nucleone per il quadrato della velocità della luce. Come probabilmente ricorderete, il fattore G che compare nella definizione del momento magnetico del nucleone dovrebbe valere 2 per delle particelle di Dirac senza struttura interna, mentre invece 0 per particelle neutre. Si trova che le misure dei momenti magnetici dell'elettrone e del muone sono consistenti con queste previsioni, ma non avviene la stessa cosa per i nucleoni. I nucleoni infatti non sono particelle elementari, non sono puntiformi, sono, come abbiamo ormai capito, costituiti da partoni, i quark, e ciò è evidente dal valore del loro fattore G. I risultati misurati per protone e neutrone sono quelli che vedete qui riportati, ovvero sia mu del protone è uguale a più 2.793 per mu del nucleone. Mu del neutrone è uguale a meno 1.913 per mu del nucleone, dove la mu del nucleone è definita come E a tagliato fratto 2 volte la massa del protone e vale sostanzialmente circa 3.1525 per 10 alla meno 14 MeV per Tesla alla meno 1. Per descrivere le distribuzioni di cariche e correnti sono necessari opportuni fattori di forma. Per i nucleoni servono in particolare due fattori di forma, uno per le caratteristiche elettriche ed uno per quelle magnetiche. Ciò viene implementato nella sezione d'urto per diffusione di elettroni su un nucleone, come vedete qua, descritta dalla cosiddetta formula di Rosenbluth. Si ha cioè che la sezione d'urto di Rosenbluth è uguale alla sezione d'urto di Mott che moltiplica il complicato fattore in parentesi quadra. Ora non sto a leggervelo. Potete cercare di capirlo un attimo leggendolo e ricordando sostanzialmente che G con E di Q quadro e G con M di Q quadro rappresentano i fattori di forma elettrico rispettivamente e magnetico. Misurando quindi la loro dipendenza da Q maiuscolo, si ottengono informazioni sulla distribuzione radiale della carica e sulla magnetizzazione del nucleone. È particolarmente importante un caso limite, quello che si ottiene quando il quadrato dell'impulso trasferito tende a zero. In questo caso il fattore di forma elettrico è sostanzialmente proporzionale alla carica elettrica del nucleo bersaglio normalizzata al valore di E, mentre invece il fattore di forma magnetico è proporzionale al momento magnetico mu del nucleone bersaglio normalizzato a mu con n. Per poter determinare indipendentemente i fattori di forma elettrico e magnetico, bisognerebbe poter disporre di misure della sezione d'urto a valori predefiniti di Q quadro per diversi valori dell'angolo θ e e poi anche per diverse energie del fascio. La sezione di tutto tenuto andrebbero poi divise per quella di moto, che sono chiaramente calcolabili. Mettendo in grafico i risultati in funzione della tangente al quadrato di θ mezzi, in accordo con la sezione di tutto di Rosenbluth, si dovrebbe trovare che questi si distribuiscono con un andamento rettilineo, dalla cui pendenza si può dedurre il fattore di forma magnetico, e la cui intercetta sull'asse delle ordinate dovrebbe invece valere il rapporto fra la somma del fattore di forma elettrico al quadrato più tau, che moltiplica il fattore di forma magnetico al quadrato, diviso 1 più tau. E questo, per θ uguale a 0, dovrebbe dare il fattore di forma elettrico. L'analisi effettuata per diversi valori di Q quadro dà quindi la dipendenza da esso dei fattori di forma. È un bel esempio, lo si può vedere nell'immagine in basso a destra della trasparenza 6. Come si può notare dall'immagine di trasparenza 7, i dati sperimentali mostrano sostanzialmente che il fattore di forma elettrico del protone e quelli magnetici del protone e del neutrone dipendono in modo molto simile da Q quadro. Calano quindi al suo crescere e con una forma di tipo dipolare. Il fattore di forma elettrico del neutrone, compatibilmente col fatto che esso risulta elettricamente neutro, è molto molto piccolo. Anche se sistematicamente i dati entro una deviazione standard risultano al di sotto dello zero. Come si è fatto per i nuclei, si possono dedurre le distribuzioni di carica e magnetizzazione del nucleone dalla dipendenza dei fattori di forma da Q quadro, ma l'interpretazione di questi fattori di forma quali trasformate di Fourier di distribuzioni statiche di cariche o di correnti non ha in questo caso molto senso. O meglio, comincia ad averlo un po' soltanto quando i valori di Q quadro, cioè l'impulso trasferito, sono molto piccoli. E questo in quanto il triimpulso e il quadrimpulso trasferiti cominciano a coincidere. Il fattore di forma dipolare corrisponde a una distribuzione di carica a decrescita esponenziale, sostanzialmente rho di R uguale a rho di 0 che moltiplica E alla meno AR, col fattore A pari a circa 4,27 fermi alla meno 1. I nucleoni quindi non sembrano né particelle puntiformi né distribuzioni omogenee di carica, ma a queste energie in cui sono stati indagati sembrano più che altro dei sistemi diffusi. Considerando la pendenza dell'andamento dei fattori elettrico e magnetico, se ne possono dedurre il raggio quadratico medio della distribuzione di carica nel protone e quello della magnetizzazione nel protone e nel neutrone, e si constata che hanno valori abbastanza simili, sia cioè che il raggio quadratico medio sotto radice è dell'ordine di 0,81 fermi. Queste possono quindi essere assunte come le dimensioni caratteristiche delle estensioni di carica e di correnti in un nucleone. Le misure dei fattori di forma del neutrone sono abbastanza complesse, in quanto non si riesce a disporre di bersagli di neutroni semplici, ovvero sia qualcosa che assomigli a una quantità di idrogeno come bersaglio del protone, però per quanto concerne il neutrone. Informazioni sperimentali sui fattori di forma per il neutrone magnetico ed elettrico si sono ottenute, come descriveremo fra qualche istante, dalla diffusione elastica di elettrone su deuterio. Questo implica che bisogna correggere i dati misurati per tener conto degli effetti delle forze nucleari che agiscono fra protone e neutrone, non avendo quindi un bersaglio puro di neutroni. La non completa correzione di questi effetti è responsabile dei valori negativi che si sono visti nella figura della pagina precedente per il fattore di forma elettrico del neutrone. Si tenga presente che un fattore di forma non può essere immaginario. La tecnica ingegnosa che si è adottata per i neutroni è stata quella sostanzialmente di utilizzare neutroni di bassa energia prodotti da un reattore, che sono stati poi inviati a diffondere sugli elettroni legati in shell atomiche di nuclei pesanti. Quindi si sono mandati i neutroni a sbattere contro gli elettroni e non viceversa, studiando poi le distribuzioni degli elettroni emessi dai nuclei pesanti colpiti dai neutroni. Questa tecnica corrisponde sostanzialmente a studiare una diffusione elettrone-neutrone a basso valore di impulso trasferito. Le indagini sperimentali effettuate sui neutroni mostrano che essi in pratica appaiono elettricamente neutri solo se vengono osservati dall'esterno, ovvero sia da distanze maggiori a quella che è più o meno l'estensione del loro raggio, circa 0,8-0,9 fermi. Al loro interno, essi contengono come protoni dei costituenti che sono carichi, elettricamente carichi, i quarks, e posseggono oltretutto anche dei valori di momento magnetico non nullo. Come si è visto per il protone, neppure per il neutrone si può però interpretare in termini di trasformata di Fourier quello che si ottiene, come se si trattasse di una distribuzione di carica statica. Ci vuole molta cautela. Se comunque si procede, quello che si trova è che il neutrone sembra avere una prevalenza di distribuzione di carica positiva nelle zone più interne, fino a circa 0,5-0,6 fermi dal suo baricentro, diciamo così. Prevalgono invece valori di carica negativa per distanze radiali maggiori, che possono estendersi, almeno in base alle analisi fatte con queste tecniche, fino a distanze notevoli, dell'ordine di 2,5 fermi. I valori dei fattori di forma sono comunque molto molto piccoli, non appena ci si spinge oltre gli 0,8-0,9 fermi. Quindi sostanzialmente si può assegnare pragmaticamente al neutrone una dimensione tipica dell'ordine di quella del protone. È interessante anche dare un'occhiata a quelli che sono i risultati delle diffusioni cosiddette quasi elastiche. Supponiamo di poter fissare l'energia E degli elettroni incidenti e l'angolo di diffusione da reazioni elastiche. Quello che si trova è che gli elettroni diffusi hanno un'energia ben definita, come si può calcolare, il calcolo completo riportato nelle dispense. Si trova che l'energia degli elettroni diffusi è sostanzialmente espressa in modo ottimamente approssimato dal rapporto fra l'energia degli elettroni incidenti con 1 più il rapporto fra l'energia degli elettroni incidenti fratto la massa del nucleo sul quale essi vanno a incidere, moltiplicata per c quadro, che moltiplica 1 meno il coseno dell'angolo θ di diffusione. Se le stesse misure vengono ripetute agli stessi angoli e energie, ma utilizzando bersagli di nuclei più pesanti, dove si hanno cioè più nucleoni legati, si nota che lo spettro energetico degli elettroni diffusi diventa più complicato. Se ne vede un esempio molto interessante nella figura a pagina 9, dove gli elettroni sono diffusi da un bersaglio di acqua, quindi talvolta da un protone quasi libero e talvolta da un nucleo di ossigeno. Il picco piuttosto stretto posizionato alle energie di 160 MeV è causato dalla diffusione elastica sui protoni quasi liberi dell'idrogeno, ed è sostanzialmente sovrapposto a una distribuzione larga, il cui massimo è in corrispondenza a un'energia un po' inferiore di qualche MeV a quella del picco elastico dovuto all'idrogeno stesso. Questa parte dello spettro è dovuta alla diffusione degli elettroni dai singoli nucleoni del nucleo di ossigeno ed è una diffusione quasi elastica. I picchi stretti che si vedono nello spettro a più alta energia sono invece dovuti alla diffusione dal nucleo di ossigeno 16 come un tutto, quindi sostanzialmente come una bella palla da biliardo sulla quale l'elettrone rimbalza. Il motivo per cui di picchi ce n'è più di uno è che l'elettrone può andare a rimbalzare in diversi punti del nucleo di ossigeno e sentire un pochino l'effetto della struttura del nucleo stesso. Abbiamo quindi che l'entità dello spostamento e energie inferiori per la coordinata del massimo e l'allargamento dello spettro quasi elastico danno informazioni sulla struttura interna del nucleo atomico. In questo caso, l'approssimazione adottata per descrivere il fenomeno è quella cosiddetta impulsiva, in cui si immagina che l'elettrone interagisca solamente con un nucleone del nucleo e che questo, in conseguenza dell'interazione, dell'urto, venga espulso dal nucleo senza dar luogo a ulteriori interazioni con i restanti nucleoni del nucleo stesso. Nell'approssimazione impulsiva, si immagina sostanzialmente che l'interazione avvenga esattamente nel punto geometrico di contatto ideale fra le due particelle e che non ci sia quindi nessun effetto dell'interazione stessa che preceda o segua l'istante dell'urto. È chiaramente un'approssimazione molto molto sharp. Non la si potrebbe ad esempio adottare per ottenere la formula di Bethe-Bloch. Per quanto riguarda lo spostamento a energie inferiori del massimo della distribuzione rispetto all'energia della diffusione su nucleoni quasi liberi, Esso è dovuto all'energia necessaria per strappare il nucleone dal nucleo. È interessante osservare che l'allargamento della distribuzione rispetto al picco elastico dovuto ai protoni quasi liberi dell'idrogeno mostra che il nucleo in pratica non è considerabile come un oggetto statico, ovvero sia formato da nucleoni che se ne siano buoni, fermi, in ben definite posizioni, così come si immagina siano gli atomi in un reticolo di un materiale cristallino. I nucleoni si comportano piuttosto come delle particelle quasi libere, che si muovono un po' dappertutto, in tutte le direzioni all'interno del nucleo che loro compongono. Quindi restano sì confinati nel volume del nucleo, ma ci si muovono dentro e anche con velocità ed energie cinetiche abbastanza alte. Ed è proprio questo loro movimento nel nucleo che determina sostanzialmente le differenze cinematiche rispetto a quello che si potrebbe prevedere se ogni nucleone fosse sostanzialmente stabilmente messo in una certa posizione all'interno del volume nucleare. Una tecnica simile a quella utilizzata per determinare le dimensioni del neutrone è risultata utile anche per studiare il raggio di carica di alcune altre particelle, sostanzialmente dei bosoni, quali il pione o il caone. In questo caso si fanno interagire mesoni di alta energia con elettroni legati di atomi di idrogeno, quindi qua si privilegiano atomi leggeri, non pesanti come si era fatto per i neutroni, e il fattore di forma viene ottenuto analizzando le distribuzioni angolari degli elettroni emessi. Si osservi che pioni e caoni, essendo bosoni, sono particelle con spin zero, non hanno quindi un fattore di forma magnetico, ma hanno soltanto fattore di forma elettrico. Le pendenze dei FIT sui dati dei grafici, valutate anche in questo caso in prossimità del quadrato dell'impulso trasferito uguale a zero, forniscono i valori quadratici medi dei rispettivi raggi di carica. Quello che si ottiene per il pione è circa 0,67 e per il caone circa 0,58. Il caone quindi, pur avendo una massa maggiore del pione, risulta essere più piccolo. Questa è una cosa molto interessante legata al fatto che il caone ha una stranezza non nulla. I dati mostrati nei grafici presenti in trasparenza 11 sono, come quelli visti in precedenza, compatibili anche per il pione e il caone con un andamento di tipo dipolare, quindi non riescono a risolvere se non in forma diffusa il contenuto in quark delle due particelle. Comunque quello che si trova da tutta la messa di dati raccolti nei decenni in cui si sono fatti esperimenti e in quelli che ancora si fanno, è che le dimensioni di un sistema di quark calano all'aumentare delle masse dei quark costituenti.